www.redigio.it e la storia continua.
...1930... In Libia la guerra non termina mai. I propositi espansionistici e imperialistici che nei primi anni di governo Mussolini ha dichiarato estranei alla politica del fascismo e rispuntano nei suoi discorsi tra la metà degli anni 20 e gli inizi degli anni 30. Dimenticando le professioni di pacifismo, egli comincia infatti a sostenere che il fascismo è per sua natura imperialista e colonialista. Il fatto è che a questo punto, ossia intorno agli anni 30, la necessità di cercarsi un posto al sole non è più solo questione di propaganda, ma risulta una conseguenza obbligata delle scelte precedenti del regime. Da parte sua, il fascismo ha la sua matrice nel nazionalismo e nel nazionalismo, ridotto ai suoi elementi essenziali, non è altro che la giustificazione ideologica di un movimento economico che tende al protezionismo, all'espansione, cioè all'economia nazionale, a scapito di quelle straniere. Nel 1930, infatti, e negli anni che seguono, cominciano a farsi sentire anche in Italia le ripercussioni della crisi americana del 1929. La politica protezionistica americana, che nella crisi è il corollario, richiama fatalmente un rigurgito di protezionismo anche negli altri paesi. Da queste premesse deriva in primo luogo la spinta verso quella politica autarchica, che diventerà presto la parola d'ordine del regime e che ha per scopo di rendere il paese autosufficiente in tutti i settori produttivi, limitando al massimo le importazioni. Ma l'impostazione nazionalistica propria del fascismo e la sua vocazione protezionistica, accentuata dalla crisi mondiale del 1929, trascinano con sé altre importanti conseguenze. L'esigenza, cioè di garantirsi i rifornimenti di materie prime, di cui l'Italia è notoriamente carente, e simmetricamente il bisogno di creare nuovi mercati per l'esportazione italiana. C'è poi la necessità di trovare nuovi sbocchi per l'eccedenza di popolazione. I due problemi si pongono con tanta maggiore urgenza in quanto la crisi ha reso più difficile l'esportazione e le migrazioni italiane oltreoceano. È a questo punto che comincia a farsi sempre più insistenti nei discorsi del Duce i richiami al Mare Nostrum, agli immancabili destini dell'impero a cui l'Italia avrebbe diritto per millenaria tradizione. Egli si convince di poter risolvere con un colpo di spugna i problemi economici e sociali che derivano all'Italia dai suoi ritardi e dal sovrappopolamento. Gli basterà trasferire fino a 10 milioni di italiani nelle sue colonie africane. Ma forse ciò che veramente gli preme è il prestigio che dal dominio coloniale gli deriverà e la possibilità che gli si offre di riaffermare la superiorità della razza italica. Egli si sforza perciò di inventare una nuova generazione di conquistadores, dei vecchi in Somalia, Volpi e Balbo a Tripoli, Badoglio e Graziani in Cirenaica diventano ben presto i personaggi temuti e odiati nel loro tentativo di esportare il fascismo in remote regioni, sui territori più estesi della stessa Italia. Anche se non è qui la sede per tracciare un giudizio complessivo sul colonialismo italiano, non ci sembra di poter affermare che la presenza italiana abbia inciso in misura sensibile sull'assetto delle società coloniali, pur non escludendo che alle popolazioni indigene ne sia derivato qualche beneficio materiale. Quel che è certo, comunque, è che le colonie costano all'Italia uno sforzo finanziario ingentissimo, che sarebbe senza dubbio più utile destinare al territorio metropolitano. Alcuni proconsoli fascisti, poi, si comportano in Africa in modo talmente brutale da meritarsi addirittura la reputazione di carnefici. E a forza di rappresaglie, campi di concentramento ed esecuzioni sommarie, Badoglio e Graziani riducono a meno della metà la popolazione senussita della Cirenaica, dove la guerriglia dei patrioti indigeni si protrae dal 1923 al 1931, sotto la guida, fra gli altri, dello sceicco Umar al-Makhtar. Ma nel 1931 l'ormai settantenne Umar viene catturato e subito impiccato per ordine del ministro delle colonie De Bono. Analogo trattamento riservato agli altri capi della guerriglia. Un altro aspetto della colonizzazione, assai doloroso per le popolazioni indigene, è la confisca di immensi appezzamenti di terreno assegnati in proprietà a coloni italiani. Coloni che tuttavia giungono dall'Italia in numero assai scarso. Alla fine del 1930 ci sono solamente 40.000 italiani circa in Libia e appena 4.000 in Eritrea. E la situazione non cambierà di molto negli anni successivi. Le speranze di fare dell'Africa un polo di sviluppo destinato alla gente italica sembrano avviarsi all'insuccesso.